Secondo voi esistono dei no che sono scritti nel nostro destino? Quelle volte in cui un no ti porta in una direzione diversa, che poi si rivela essere quella giusta. Il no che ha illuminato la mia strada l'ho ricevuto quando avevo 20 anni. Era il 2000. Mi serviva un lavoro e praticamente facevo provini in continuazione, cinema, teatro, televisione, tutto. Scoprì che Giuseppe Tornatore, sì, il regista premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso, stava cercando la protagonista di un nuovo spot di un importantissimo profumo. Non ci pensai un attimo e mi candidai. Andai bene al primo casting, andai bene anche al secondo. E mi avevano fatto capire che la parte sarebbe stata mia. Poco dopo è arrivata la telefonata che aspettavo. Era lui, Giuseppe Tornatore, in persona. «Ciao Caterina, volevo dirti che sei molto piaciuta!» E io nella mia testa dicevo «E vai, è fatta, ce l'ho fatta!» Tornatore andò avanti e disse, cambiando tono di voce, «Hanno scelto di continuare con la loro testimonial, quindi mi spiace, non sarai tu la loro protagonista!» Io lo ringraziai, sarà per la prossima. Attaccai. Ero triste, no, ero molto triste, diciamo che ero incazzata. Dopo qualche minuto però vi giuro che ho cominciato a pensare, ma Caterina, ma che ti frega di fare l'attrice in uno spot? Ma vuoi davvero questo? La risposta, ancora una volta, era no. Io sognavo da sempre di lavorare in televisione, io volevo un programma tutto mio, volevo fare la conduttrice. E allora mi sono detta, ma che continui a perdere tempo? Perché non ti impegni in quello che davvero vuoi fare e cominci a puntare tutto su quello? Ecco, da lì in poi è cambiato tutto.
Comunque non bisogna mai sottovalutare come l'universo si può stare allineando in quel momento e quindi comunque vale la pena provarci. L'universo ti aiuta in un certo senso, no?
Ersilia Vaudo Scarpetta è un'astrofisica dell'Agenzia Spaziale Europea e con lei parleremo di quei no che fanno parte di qualcosa di più grande, dei no scolpiti dalle stelle. Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal No. Il 18 febbraio 2021, mentre tutti noi eravamo chiusi in casa a fare i conti con le zone rosse, arancioni e gialle, il rover Perseverance, un robot a 6 ruote, atterrava per la prima volta nella storia su Marte.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
Appena ho sentito la notizia, ho subito immaginato la soddisfazione e la felicità degli astronauti. Non so come mai, ma nella mia testa erano tutti uomini. Eppure, Ersilia Vaudo Scarpetta, con il suo lavoro, ha contribuito a farci arrivare su Marte. È nata a Gaeta e si è laureata in fisica alla Sapienza di Roma, dove inizialmente ha lavorato nel Dipartimento di Cosmologia. Oggi vive a Parigi, città dove ha sede l'Agenzia Spaziale Europea, in cui Ersilia riveste il ruolo di Chief Diversity Officer. Dovete sapere che anche la sua incredibile carriera è iniziata con un fragoroso no.
La scena è Parigi. Io ero da poco con questo fidanzato, diciamo, questo ragazzo, con cui stava per cominciare una storia bella, una storia importante, ma io vivevo a Roma.
Lui era a Parigi.
Lui era già a Parigi. Quando l'ho conosciuto era stato da parte mia un colpo di fulmine. Gli amici mi dicevano no, è troppo bello per te.
Ma come si permettono?
Insomma, era un modo di scherzare.
Quanti anni avevi? Ti ricordi?
Avevo 27 anni, sì.
Quindi laureata da un,
laureata,
da un po' di anni.
Stavo facendo il dottorato, dove ho conosciuto appunto lì mio marito. Però appunto, insomma, era quello il momento. Mi rendo conto che stava per succedere qualcosa oppure no. Allora, l'Agenzia Spaziale Europea per me era sempre stato un grandissimo obiettivo, perché sono un'astrofisica e comunque sicuramente uno dei posti dove hai voglia di andare. Per cui vado a parlare con una serie di persone che mi dicono guarda, non hai chance, non parli il francese e quindi scordatelo. Allora, cosa ho fatto? Vado all'ESA proprio fisicamente e lascio un curriculum nella cassetta delle poste del personale. Quindi non c'era neanche una posizione su cui avevo fatto domanda, nulla.
No, mai lascio il curriculum.
Vado e lascio il curriculum. Dopo un po' mi chiamano perché c'era un posto che si era aperto. Quindi abbastanza, diciamo, in ansia, perché appunto oltretutto non parlavo francese, il francese era domandato, era richiesto, eccetera. Mi hanno chiamato e la cosa interessante è che appunto c'è stata questa intervista, quindi per il posto, andò bene, penso normalmente bene, comunque insomma non ero sicura che sarei stata scelta, nel senso che c'era tanta...
Ricordi cosa hai indossato?
Sì, sì, mi ricordo, mi ero fatta prestare, interessante questa domanda, mi era fatta prestare un vestito carino dalla fidanzata di un amico romano, perché mi piaceva moltissimo come si vestiva e trovavo che c'era uno stile, che era uno stile che in qualche modo, diciamo...
Ma com'era questo vestito?
Era un tailleur beige.
Eri bella o...?
Sì, 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 mi sentivo bella, assolutamente. Allora, quindi faccio la mia intervista, insomma ero... E a un certo punto quello che sarebbe stato il mio futuro capo mi dice: senta, un'ultima domanda, se le danno un ordine e lei non è d'accordo, come reagisce? E io gli dissi: guardi, glielo saprò dire tra una settimana, perché ho appena comprato questo libro e tiro fuori dalla borsa L'arte di avere sempre ragione di Schopenhauer. E lui mi dice: anche io l'ho appena comprato.
No!
E tira dalla borsa fuori questo libro e mi dice, era il 18 ottobre, mi dice: lei il 1 dicembre può cominciare. Quindi ricordo che avevo...
Quindi grazie a Schopenhauer.
Assolutamente grazie a Schopenhauer. Non ho mai letto quel libro dopo, ovviamente.
Vergognati, Ersilia!
Era talmente simbolico. E ricordo che avevo appuntamento con mio marito per pranzo, col mio futuro marito per pranzo.
E il tuo fidanzato.
Il mio fidanzato. E gli dico: guarda, io il 1 dicembre mi trasferisco. E lui... Non ci ha creduto fino al
1 dicembre
praticamente. E quindi sì, è cominciata la mia vita, quindi il primo lavoro, la prima carta di credito. Oltretutto voglio raccontare questa cosa divertente: la mia prima carta di credito era il 1 dicembre, mio marito parte per le vacanze di Natale, io non avevo vacanze e ho comprato praticamente tutte le gallerie Lafayette. Mi sembrava di avere uno stipendio infinito, sono andata sotto di 2 stipendi nel giro di una settimana. Mio marito torna e trova le cose più inutili, tipo, non so, accappatoi pazzeschi, la pietra ullare dove fare la casa, cioè un'invasione. Quindi
ti era preso? Ti sentivi ricca?
Ero felice, avevo proprio questo senso che stava veramente cominciando la mia vita con l'uomo che amavo, con un lavoro meraviglioso in una città fantastica. E anche grazie al fatto che avevo invertito la polarità di quella che poteva essere un momento di scoraggiamento, invece in una determinazione quasi insolente, no?
Però questo è stato il sì che ti ha cambiato la vita. Arrivava da quale no?
Arrivava dal no, non avrei mai speranze. Poi c'era il francese, poi c'era la grande competizione, quindi niente, insomma, lo dico spesso anche ai ragazzi che lavorano per me, cioè non voglio semplificare dicendo: se una cosa la vuoi veramente, vai, basta. Che no, perché le cose le puoi voler veramente e possono assolutamente non succedere e non è colpa tua, quindi anche questo discorso di basta volerlo, no, ci sono delle cose che non sai mai in che modo, questo è un po' anche la mia napoletanità.
Ma quel libro perché non l'hai mai letto, scusami?
Ma non l'ho mai letto perché poi è rimasto un po' simbolico, è diventato poi anche uno scherzo con il mio capo, che avevamo un po' fatto un patto che quindi a quel punto non lo leggevamo e inventavamo qual era il modo migliore per non ubbidire agli ordini.
Perché l'astrofisica? Cioè, tu nata a Gaeta, bello, il mare, il sole, la luna, le stelle, appunto.
Sì.
E questa ragazza così, immagino che il tuo carattere di oggi fosse uguale quando eri piccola.
No, assolutamente
a casa.
No.
No.
Sono completamente, diciamo, c'è stata una rivoluzione in avanti, almeno insomma, rispetto a come io mi godo la vita e vivo la vita. Ero una bambina chiusa, musona, infatti i miei fratelli mi prendono in giro perché tutte le mie foto da bambina sono bronciatissime, non si riesce a trovare una foto dove sorrido, quindi ero parecchio chiusa, ma non ero proprio la bambina sociale, la bambina che tutti invitano alle feste, no, mio fratello era così, mio fratello era adorato, è una persona molto carina, molto, molto aperta. Entrando nell'adolescenza la cosa è diventata anche più, appunto, tutto il tormento esistenziale, le grandi domande.
Fidanzati?
No, durante il liceo direi
non li volevi.
No, e poi c'avevo mia mamma che insegnava al liceo dove ero.
Era cosa?
Abbastanza chimica, biologia, quindi mi sentivo un po' sempre controllata. Però sapevo che comunque l'avrei prima o poi lasciato questo mondo, perché l'università non c'è, perché poi a un certo punto dovrei partire, quindi non lo vivevo come un posto...
Per sempre.
No, al contrario, devo dire che poi è veramente un posto a cui sono legatissima. Sono cresciuta vicino a una spiaggia di Servo, non avevo la mia barchetta a vela, il laser, il Miguel Enriquez... con gli amici che avevano, uscivamo, c'era un rapporto.
Quindi Musona, ma facevi vela?
Musona, facevo vela e facevo basket. Il basket è stata la più grande passione della mia vita. Uno sport di squadra, uno sport dove hai subito la conferma e una gratificazione immediata. La palla entra nel canestro o non entra nel canestro. Hai vinto o hai perso. Mi ha veramente formato, è stata un'esperienza straordinaria. Infatti io...
Avevate una squadra di,
sì,
di
una
classe?
Squadra. No, avevamo una squadra, tutto il Gaeta è stato anche in Serie B con la squadra femminile, quindi... No, bellissimo, uno spirito competitivo, però dove non puoi far finta di essere qualcos'altro, insomma, o giochi bene.
Beh, Musona però, cioè...
Ma assolutamente attiva, sì, sì.
Skycam maneuver has started.
Altitude 7.4 kilometers.
About to conduct the skycam maneuver.
Avrei potuto fare filosofia, anzi poi ho anche provato a fare il concorso alla normale una volta finita la...
Non t'hanno preso?
La maturità, c'erano 2 o 3 posti su tantissimi, quindi non mi hanno preso.
Questo è un altro no, segniamocelo. No, alla però... normale di Pisa.
E avevo appunto mia madre, che veramente mia madre era una vera appassionata di scienza.
Che cioè, faceva questa donna? Tipo in casa, come ve lo spiegava?
Allora, appunto, ci incoraggiava in tutti i modi ed era un naturale incoraggiamento. Lei appunto sui barattoli in cucina, sale, zucchero, bicarbonato, le scriveva le formule chimiche.
Ora tutti voi sapete qual è la formula chimica dello zucchero?
Allora, è soprattutto importante conoscere quella del bicarbonato di sodio rispetto a quello dello zucchero, perché una volta alle scuole medie porto questo dolce al cioccolato che spolvero con lo zucchero e velo, che invece era bicarbonato.
Che schifo!
Una cosa, diciamo, non...
Quindi fuori ai barattoli c'erano queste formule?
Sì, sì. Ma poi tutto, devo dire, per esempio lei era una appassionata di gialli, allora ci raccontava i gialli, a volte le storie, come se fossero i problemi di matematica, quindi... troviamo la soluzione, c'hai questi elementi, quindi era un gioco, la matematica come linguaggio, la chimica come linguaggio. E quando ho scelto poi di fare fisica, perché avevo comunque voglia, lo dico sorridendo perché quasi mi faccio tenerezza da sola, perché volevo fare la cosa più difficile, avevo bisogno di queste sfide, avevo sempre
bisogno. Ma perché?
Bisogno.
Per dimostrare a tua mamma che aveva fatto un buon lavoro?
No,
per dire sono migliore di te? Perché?
Perché la sfida tirava fuori il meglio di me stessa sempre, avevo sempre bisogno di questo, come si dice in inglese, driver, avevo bisogno di... E quindi voglio parlare un secondo di perché la fisica è una materia straordinaria, perché la fisica è l'unica materia che ti obbliga a uscire fuori dalla zona di conforto dell'esperienza. Cioè, noi viviamo in questo piccolo mondo regolato dalle leggi di Newton, ma appena si esce, si va nel mondo, per esempio, del grande dell'universo, il tempo sente la gravità, il tempo sulla spiaggia va più lentamente che il tempo in montagna. Succedono cose straordinarie e per capirle devi abbandonare l'esperienza. Quindi è un uscire fuori, è un rompere dei margini, è pensare diversamente. C'è una trasformazione che viene messa in atto, cioè un punto di vista sul mondo che da 6 gradi diventa 7-8. E quello che mi piaceva moltissimo della fisica, e poi appunto io comunque ho fatto cosmologia, astrofisica, è proprio perché avevo tutta questa carica esistenziale e le grandi questioni, mi liberava, mi dava un senso di libertà, cioè io mi sentivo una scintilla in un universo muto, indifferente, dove tu appari e scompari, però che puoi capire, però che puoi in qualche modo comprendere un pochino, e questo mi dava un senso di grande potere e di grande libertà. Quindi mi ha veramente mi faceva sentire bene.
Sicuramente quando i tuoi figli erano piccoli hai lavorato tanto.
Sì.
Questo ti è pesato? Oppure sei riuscita a trovare sempre tempo per loro?
Sì, allora innanzitutto appunto sono in un'organizzazione che è straordinaria da questo punto di vista, cioè ti permette di conciliare, ti dà una flessibilità sui tempi di lavoro, soprattutto con i bambini piccoli, quindi...
Non ti senti in colpa se dici devo andare a parlare con i professori dei miei figli?
No, assolutamente no. Sono sempre stata consapevole di questo privilegio, di lavorare in un'organizzazione straordinaria.
Non ti sei mai detta basta, non ne posso più, vado via?
Mai.
Mai, non hai mai avuto mai. Un momento di sconforto in questi anni?
Ma di sconforto, io penso che in tutti i lavori c'è un white noise, c'è un rumore di insoddisfazione, energia negativa, però certamente, no, io dico, oddio, un giorno andrò in pensione, come faccio a stare senza il mio mondo di lavoro? Sì, sono molto legata.
Beh, ultimamente avete anche inserito le persone non abili.
Sì, abbiamo lanciato insieme alla campagna astronauti, diciamo tradizionale, un progetto di fattibilità per parastronauti, si chiama, proprio per poter avere astronauti con disabilità nello spazio. E questo perché devo dire, anche l'esplorazione, anche tutto quello che facciamo non è... porta i valori europei, che non sono la conquista, la corsa, arrivo prima io, arrivi prima tu, ma sono anche valori di inclusione, di conoscenza, di... però appunto non... l'esplorazione significa parlare all'umanità e l'umanità è fatta di tante cose diverse, quindi non bisogna saper includere.
The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration.
Andiamo su Marte perché siamo esploratori e una volta esploratori sempre esploratori, è un po' quello il nostro motto all'ESA. E mi dicevo proprio l'altro giorno che forse un filo rosso tra questa voglia di esplorare e con queste grandi questioni e la pandemia è anche forse un nuovo sguardo sulla solitudine. Questa pandemia ci ha messo anche in situazioni di solitudine, una solitudine nuova, una solitudine inedita, difficile, soli a casa, chiusi in casa a guardare l'arrivo su Marte e in qualche modo appunto.
Tu dove eri?
Io ero a Parigi.
Casa, con
sì, sì, poi abbiamo seguito tutti un po' live, perché attraverso Marte è difficilissimo, solo il 40% delle missioni finora è riuscito, ci sono i famosi 7 minuti di terrore, come li chiama la NASA, dell'entrata in atmosfera, e anche questo è il bello del...
Quindi quei 7 minuti può succedere qualsiasi cosa?
Sì, sono i 7 minuti chiave, quelli dell'angolo con cui entri nell'atmosfera fino a che poi atterri, quindi...
E se non entri bene torni indietro?
Se entri bene
ti schianti.
Fine della missione, sì. Io dico che è ora che tutti cominciamo a studiare spazio, soprattutto le ragazze, fisica, perché sono avventure straordinarie.
Quando tu senti parlare di allineamento dei pianeti in astrologia, ecco, quale emoticon vorresti mettere?
Io leggo ogni giorno l'oroscopo.
No. No, questa è una notizia, ragazzi.
Sono andata del sud.
No, ragazzi, cioè, che segno
ma
sei?
Sono toro.
Questa domanda non te l'ha mai fatta nessuno in intervista.
Sono un vero toro. Ne leggo uno, non dirò quale, che lo leggo perché io dico sempre mi rende una persona migliore. Cioè mi dice, oggi non fare l'arrogante.
Ah.
Oppure, oggi cerca di essere un po' più gentile.
Eh sì, allora dircelo, così diventiamo migliori un po' tutti. Cioè, scusa.
Quindi, in realtà sono solo buoni consigli, però è così, è un'abitudine che ho.
Volevo salutarti chiedendoti qual è per te il rumore che ti dà grinta. Quel giorno Ersilia, anche se non so ragazzi se ha avuto mai delle giornate veramente no, dopo questa chiacchierata, però sicuramente anche lei le ha avute, però quel rumore, quel suono che ti dà davvero la carica di andare avanti, essere quella ragazzina col libro di Schopenhauer in mano.
Allora, non è originale quello che dico, ma è sicuramente il rumore del mare. Il rumore del mare mi fa immediatamente respirare in modo diverso, cioè proprio cambio il modo in cui respiro io quando sento il rumore del mare. Quindi c'è anche quasi una suggestione di aria, di ossigeno, quindi una cosa che mi fa comunque bene. quindi è per me un rumore bellissimo.
E allora noi ti lasciamo andare lì. Grazie Ersilia.
Grazie a voi.
Grazie.
Ricomincio dal no è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti. A cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli. La producer è Valentina Meli. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi. Il fonico di studio Pietro Bozzini.